Buongiorno a tutti, d'onore e bene, bentrovati al nostro appuntamento con la Fide Setrazio, di cui stiamo commentando uno degli ultimi capitoli, affrontando il discorso su quelle che sono le sfide attuali per la teologia, già la volta scorsa. E abbiamo detto che in qualche modo la caratteristica della nostra epoca è proprio quella di non avere punti di riferimento particolari. La filosofia ci ha detto quali sono le correnti che oggi vanno per la maggiore. Abbiamo parlato precedentemente del relativismo, del scetticismo, del pragmatismo, del nichilismo, e al numero 91 abbiamo visto che la nostra epoca è stata qualificata da certi pensatori come l'epoca della postmodernità. Questo termine, utilizzato non di rado in contesti tra loro molto distanti, designa l'emergere di un insieme di fattori nuovi che, quanto ad estensione ed efficacia, si sono rivelati capaci di determinare cambiamenti significativi e durevoli. È un'epoca cominciata appunto da poco e che non sappiamo quando finirà, no? Così il termine postmodernità è stato dapprima impiegato a proposito di fenomeni di ordine estetico, sociale, tecnologico. Successivamente è stato trasferito in ambito filosofico, restando però segnato da una certa ambiguità, sia perché il giudizio su ciò che è qualificato come postmoderno è a volte positivo e a volte negativo, sia perché non vi è consenso sul delicato problema della delimitazione delle varie epoche storiche. Una cosa, tuttavia, è fuori dubbio: le correnti di pensiero che si richiamano alla postmodernità meritano un'adeguata attenzione. Secondo alcune di esse, infatti, il tempo delle certezze sarebbe irrimediabilmente passato. L'uomo dovrebbe ormai imparare a vivere in un orizzonte di totale assenza di senso, all'insegna del provvisorio e del fuggevole. Parecchi autori, nella loro critica demolitrice di ogni certezza, ignorando le necessarie distinzioni, contestano anche le certezze della fede. Questo nichilismo trova in qualche modo una conferma nella terribile esperienza del male che ha segnato la nostra epoca. Ovviamente si parla innanzitutto del secolo XX. Dinanzi alla drammaticità di questa esperienza, all'ottimismo razionalista che vedeva nella storia l'avanzata vittoriosa della ragione, fonte di felicità e di libertà, non ha resistito, al punto che una delle maggiori minacce in questa fine di secolo è la tentazione della disperazione. Resta tuttavia vero che una certa mentalità positivista continua ad accreditare l'illusione che, grazie alle conquiste scientifiche e tecniche, l'uomo, quale demiurgo, possa giungere da solo ad assicurarsi il pieno dominio del suo destino. In quanto intelligenza delle rivelazioni, la teologia, nelle diverse epoche storiche, si è sempre trovata a dover recepire le istanze delle varie culture, per poi mediare in esse, con una concettualizzazione coerente, il contenuto della fede. Anche oggi un duplice compito le spetta. Da una parte, infatti, la teologia deve sviluppare l'impegno che il Concilio Vaticano II, a suo tempo, le ha affidato, ovvero rinnovare le proprie metodologie in vista di un servizio più efficace all'evangelizzazione. Come non pensare in questa prospettiva alle parole pronunciate dal sommo pontefice Giovanni XXIII in apertura del concilio? Egli disse allora: è necessario che, aderendo alla viva attesa di quanti amano sinceramente la religione cristiana, cattolica, apostolica, questa dottrina sia più largamente e più profondamente conosciuta e che gli spiriti ne siano più pienamente istruiti e formati. È necessario che questa dottrina, certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo. Il discorso di apertura del concilio, come sappiamo. Dall'altra parte, la teologia deve puntare gli occhi sulla verità ultima che le viene consegnata con la rivelazione, senza accontentarsi di fermarsi a stadi intermedi. È bene per il teologo ricordare che il suo lavoro corrisponde al dinamismo insito nella fede stessa e che oggetto proprio della sua ricerca è la verità, il Dio vivo e il suo disegno di salvezza rivelato in Gesù Cristo. Questo compito, che tocca in prima istanza la teologia, provoca nello stesso tempo la filosofia, che La molla dei problemi che oggi si impongono, infatti, richiede un lavoro comune, anche se condotto con metodologie differenti, perché la verità si è di nuovo conosciuta ed espressa. La verità, con la V maiuscola, che è Cristo, si impone come autorità universale che regge, stimola e fa crescere, secondo la lettera di San Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetto 15, sia la teologia che la filosofia, dicevamo ovviamente già le volte scorse, come Cristo sia fin dai primi tempi della storia della Chiesa, fin dalla Chiesa Apostolica, praticamente dai padri, visto come il buon filosofo, no? Il primo, anzi autentico e vero filosofo, no? Molte anche raffigurazioni delle epoche passate dipingono per l'appunto Cristo come il filosofo per eccellenza, no? E perché? Perché è appunto la rappresentazione stessa, incarnata, per così dire, della verità, il verbo che si fa carne, ma anche la verità che si fa carne, no? E da qui, come abbiamo visto, la Chiesa ha sempre cercato di interpretare filosoficamente anche la figura di Cristo come maestro di verità, no? È lui sempre la fonte unica a cui si torna ogni volta che c'è qualche crisi, no? Come quella nei tempi attuali. Cristo è colui che per così dire, svolge per così dire un doppio ruolo, no? Se vogliamo, da una parte Cristo stesso è maestro di verità, insegna la verità, come leggiamo nel Vangelo, rabbi lo chiamavano i suoi contemporanei al tempo, per l'appunto, che vuol dire in ebraico per l'appunto maestro, no? Sommo maestro, addirittura un appellativo che veniva dato a chi sapeva le cose, no? A chi insegnava nelle sinagoghe, ma al tempo stesso non è solamente maestro di verità, ma è anche la verità stessa, no? La personificazione della verità. Crede nella possibilità di conoscere una verità universalmente valida, non è minimamente fonte di intolleranza, al contrario, è condizione necessaria per un sincero e autentico dialogo tra le persone. Solamente a questa condizione è possibile superare le divisioni e percorrere insieme il cammino verso la verità tutta intera, seguendo quei sentieri che solo lo Spirito del Signore risorto conosce. Come l'esigenza di unità si configuri concretamente oggi, in vista dei compiti attuali della teologia, è quanto desidero ora indicare. Lo scopo fondamentale a cui mira la teologia consiste nel presentare, se volessimo dare in qualche modo una breve qualificazione della teologia, l'intelligenza della rivelazione e il contenuto della fede. Il vero centro della sua riflessione sarà pertanto la contemplazione del mistero stesso del Dio uno e trino. A questi si accede riflettendo sul mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, sul suo farsi uomo e sul conseguente suo andare incontro alla passione e alla morte, mistero che sfocerà nella sua gloriosa risurrezione e ascensione alla destra del Padre, da dove invierà lo Spirito di verità a costituire e ad animare la sua Chiesa. Impegno primario della teologia in questo orizzonte diventa l'intelligenza della kenosi di Dio, dell'abbassamento di Dio, come si dice, vero grande mistero per la mente umana, alla quale appare insostenibile che la sofferenza e la morte possano esprimere l'amore che si dona senza nulla chiedere in cambio. In questa prospettiva si impone come esigenza di fondo ed urgente un'attenta analisi dei testi, in primo luogo dei testi scritturistici, poi di quelli in cui si esprime la viva tradizione della Chiesa. A questo riguardo si propongono oggi alcuni problemi, solo parzialmente nuovi, la cui coerente soluzione non potrà essere trovata prescindendo dall'apporto della filosofia. Un primo aspetto di questi qual è? È quello che riguarda problematicamente il rapporto tra il significato da una parte e la verità dall'altra. Cioè, ogni altro testo, leggiamo il numero 94, così anche le fonti che il teologo interpreta trasmettono innanzitutto un significato che va rilevato ed esposto. Ora, questo significato si presenta come la verità su Dio, che da Dio stesso viene comunicata mediante il testo sacro. Nel linguaggio umano, quindi, prende corpo il linguaggio di Dio, che comunica la propria verità con ammirabile condiscendenza che rispecchia la logica dell'incarnazione. Nell'interpretare le fonti della rivelazione, pertanto, è necessario che il teologo si domandi quale sia la verità profonda e genuina che i testi vogliono comunicare, pur nei limiti del linguaggio. Quanto poi ai testi biblici, e in particolare ai Vangeli, la loro verità non si riduce certo alla narrazione di semplici avvenimenti storici o alla rilevazione di fatti neutrali, come vorrebbe il positivismo storicista. Questi testi, al contrario, espongono eventi la cui verità sta oltre il semplice accadere storico, sta nel loro significato nella e per la storia della salvezza. Cioè, i Vangeli raccontano eventi storicamente accaduti, questo certamente è vero, ma non si esaurisce chiaramente lì il loro significato ultimo, no? Cioè, se da una parte i Vangeli raccontano eventi realmente accaduti, sono delle cronache, per così dire, no? Di testimoni oculari del tempo, dall'altra, ovviamente, il significato ultimo dei Vangeli sta nell'insegnamento che si danno per la storia della salvezza, no? Per conquistare la vita eterna. Cioè, conosciamo tanti personaggi della storia leggendo i Vangeli. Ovviamente il primo di tutti è Gesù di Nazaret, e poi i sommi sacerdoti, Caifa, Anna, e poi Ponzio Pilato, e poi Erode, e poi tanti altri, ma questi personaggi storici realmente esistiti non esauriscono ovviamente la verità dei Vangeli, anzi al contrario, la verità dei Vangeli si comprende leggendo per l'appunto i Vangeli alla luce di Gesù Cristo, no? Del suo, della sua passione e dei suoi divini misteri. No? Il significato ultimo dei Vangeli quindi non è per la storia antica, cioè il fatto che alcuni testimoni ci raccontano cosa è accaduto in una terra in un certo periodo di tempo, ma per la storia della salvezza, cioè per la storia soprannaturale, no? Per la storia dell'umanità nel suo insieme e per la sua salvezza, per l'appunto nell'aldilà. Questa verità, siamo sempre al numero 94, trova piena esplicitazione nella lettura perenne che la Chiesa compie di tali testi nel corso dei secoli, mantenendo immutato il significato originario. È urgente pertanto che anche filosoficamente ci si interroghi sul rapporto che intercorre tra il fatto e il suo significato, rapporto che costituisce il senso specifico della sua storia. Cioè, bisogna interrogarsi per l'appunto tra qual è il legame tra i fatti che vengono narrati per l'appunto nei Vangeli e il loro significato autentico. È chiaro che per esempio se pensiamo alle parabole ci vuole tutta una operazione di interpretazione, no? Che però ultimamente spiega in realtà i Vangeli stessi, no? Cioè, le parabole sono il nucleo dell'insegnamento di Gesù Cristo e spiegano a loro volta i segreti della storia della salvezza, no? Cioè spiegano come e cosa si deve fare per arrivare alla vita eterna, no? Non sono semplici episodi all'interno di altri, no? Per cui si potrebbe dire, ma in realtà sono così delle piccole storielle che Gesù racconta tra un pellegrinaggio e l'altro, no? Al contrario, cioè, le parabole, come sappiamo, esplicitano al massimo quello che è proprio l'insegnamento sulla storia della salvezza, no? La parola di Dio non si indirizza ad un solo popolo o a una sola epoca, quindi. Siamo al numero 95. Ugualmente, gli enunciati dogmatici, pur risentendo a volte della cultura del periodo in cui vengono definiti, formulano una verità stabile e definitiva. Sorge quindi la domanda di come si possa conciliare l'assolutezza e l'universalità della verità con l'inevitabile condizionamento storico e culturale delle formule che la esprimono. Come ho detto precedentemente, le tesi dello storicismo non sono difendibili. L'applicazione di una ermeneutica, cioè di una interpretazione aperta all'istanza metafisica, invece, è in grado di mostrare come, dalle circostanze storiche contingenti in cui i testi sono maturati, si compie il passaggio alla verità da essa espressa, che va oltre questi condizionamenti. Con il suo linguaggio storico e circoscritto, l'uomo può esprimere verità che trascendono l'evento linguistico. La verità, infatti, non può mai essere limitata al tempo e alla cultura. Si conosce nella storia, ma supera la storia stessa. Questo l'abbiamo visto, dicevamo già, per esempio nell'Antico Testamento, no? Nei libri sapienziali, ma non solo in quelli, che sono un po' la raccolta della sapienza pre-cristiana dell'umanità, no? E che però, ma pensiamo anche ai Salmi, no? E che però raccontano ancora oggi, per l'appunto, delle verità universali, no? Cioè non c'è bisogno di essere cristiani e cattolici, no? Per credere a tante massime, per esempio del Coelet, no? Per esempio del libro di Isaia, no? Cioè, per esempio dei Salmi stessi, no? In tutti questi libri noi troviamo massime vere, universali, vere perché sono vere, no? Perché effettivamente la vita dell'uomo è come un soffio, no? Perché effettivamente la sapienza si accresce andando dietro a chi ha l'età avanzata, no? Perché effettivamente è cosa buona e giusta fuggire i pericoli che incontriamo per la nostra strada, no? Cioè tutte queste massime che leggiamo nell'Antico Testamento, nella Bibbia, quindi non sono, diciamo così, frutto dell'insegnamento di Cristo, ma sono vere, sono ugualmente valide, sono universali, no? Raccontano proprio questo, il fatto che se anche sono nate nella storia, cioè nella storia del popolo eletto, che le ha raccolte nell'Antico Testamento, tuttavia ovviamente non esauriscono il loro significato con la storia del popolo eletto, prima di Cristo, prima della Divina Rivelazione, ma vengono poi fatte proprie dalla stessa Divina Rivelazione, no? E oggi sono a disposizione di tutti, sono un patrimonio per l'appunto universale di conoscenze, no? Di sapienza che va oltre la storia stessa. Questa considerazione permette di intravedere la soluzione di un altro problema, quello della perenne validità del linguaggio concettuale usato nelle definizioni conciliari. Già il mio venerato predecessore Pio XII, nella sua lettera enciclica Humani Generis, affrontava la questione. Diceva Pio XII: è chiaro che la Chiesa non può essere legata ad un qualunque sistema filosofico effimero, ma quelle nozioni, quei termini che con generale consenso furono composti attraverso parecchi secoli da dottori cattolici per arrivare a qualche conoscenza e comprensione del dogma, senza dubbio non poggiano su di un fondamento così caduco. Si appoggiano, diceva ancora il Papa, invece a principi e nozioni dettate da una vera conoscenza del creato, e nel dedurre queste conoscenze la verità rivelata come una stella ha illuminato per mezzo della Chiesa la mente umana. Perciò non c'è da meravigliarsi se qualcuna di queste nozioni non solo sia stata adoperata in concili ecumenici, ma vi abbia ricevuto tale sanzione, per cui non è lecito allontanarcene. Riflettere su questo argomento, aggiunge Giovanni Paolo II, non è facile, perché si deve tenere seriamente conto del senso che le parole acquistano nelle diverse culture e anche in epoche differenti. Siamo al numero 96. La storia del pensiero comunque mostra che attraverso l'evoluzione e la varietà delle culture, certi concetti di base mantengono il loro valore conoscitivo universale e perciò la verità delle proposizioni che li esprimono. nelle note a piè di pagina leggiamo che quanto al significato stesso delle formule dogmatiche, esso nella Chiesa rimane sempre vero e coerente, anche quando è maggiormente chiarito e meglio compreso. Devono quindi i fedeli rifuggire dall'opinione la quale ritiene che le formule dogmatiche non possono manifestare la verità determinatamente, ma solo dalle sue approssimazioni cangianti che sono, in certa maniera, deformazioni e alterazioni della medesima, secondo un documento delle Congregazioni per la Dottrina della Fede. Se così non fosse, la filosofia e le scienze non potrebbero comunicare tra loro, né potrebbero essere recepite da culture diverse da quelle in cui sono state pensate ed elaborate. Il problema ermeneutico dunque esiste, ma è risolvibile. Il valore realistico di molti concetti, d'altronde, non esclude che spesso il loro significato sia imperfetto. La speculazione filosofica molto potrebbe aiutare in questo campo. È auspicabile, pertanto, un suo particolare impegno nell'approfondimento del rapporto tra linguaggio concettuale e verità e nella proposta di vie adeguate per una sua corretta comprensione. Se quindi il compito importante della teologia è l'interpretazione delle fonti, l'impegno ulteriore, anche più delicato ed esigente, è la comprensione della verità rivelata o l'elaborazione dell'intellectus fidei, dell'intelligenza della fede, come si dice, no? Come già ho accennato, l'intellectus fidei richiede l'apporto di una filosofia dell'essere, che consente innanzitutto alla teologia dogmatica di svolgere in modo adeguato le sue funzioni. Qua andiamo ovviamente ad approfondire sempre di più il rapporto interno che c'è tra teologia e filosofia. Il pragmatismo dogmatico degli inizi di questo secolo, cioè il XX, secondo cui le verità di fede non sarebbero altro che regole di comportamento, è già stato rifiutato e rigettato. Ciononostante, rimane sempre la tentazione di comprendere queste verità in maniera puramente funzionale. In questo caso, si cadrebbe, dice il Papa, in uno schema inadeguato, riduttivo e sprovvisto della incisività speculativa necessaria. Una cristologia, ad esempio, aggiunge ancora Giovanni Paolo II, che procedesse unilateralmente dal basso, come oggi si suole dire, o un'ecclesiologia elaborata unicamente sul modello delle società civili, difficilmente potrebbero evitare il pericolo di tale riduzionismo. Se l'intellectus fidei vuole integrare tutta la ricchezza della tradizione teologica, deve ricorrere alla filosofia dell'essere. Questa, cioè la filosofia dell'essere, dovrà essere in grado di riproporre il problema dell'essere secondo le esigenze e gli apporti di tutta la tradizione filosofica, anche quella più recente, evitando di cadere in sterili ripetizioni di schemi antiquati. La filosofia dell'essere, nel quadro della tradizione di metafisica cristiana, è una filosofia dinamica che vede le realtà nelle sue strutture ontologiche, causali e comunicative. Essa trova la sua forza e perennità nel fatto di fondarsi sull'atto stesso dell'essere, che permette l'apertura piena e globale verso tutta la realtà, oltrepassando ogni limite, fino a raggiungere colui, con la C maiuscola, che è tutto d'un compimento. Nella teologia, che riceve i suoi principi dalla rivelazione quale nuova fonte di conoscenza, questa prospettiva trova conferma secondo l'intimo rapporto tra fede e razionalità metafisica. Ancora, possiamo aggiungere che considerazioni analoghe si possono fare anche in riferimento alla teologia, morale. Il recupero della filosofia è urgente anche nell'ordine della comprensione della fede che riguarda, l'agire, dei credenti. Di fronte alle sfide contemporanee nel campo sociale, economico, politico e scientifico, la coscienza etica dell'uomo, ed è un fatto, lo vediamo sempre più spesso, è disorientata. Nella lettera enciclica Veritate Splendor ho rilevato che molti problemi presenti nel mondo contemporaneo derivano da una crisi intorno alla verità. Persa l'idea di una verità universale sul bene, conoscibile dalla ragione umana, è inevitabilmente cambiata anche la concezione della coscienza. Questa non è più considerata nella sua realtà originaria, ossia un atto dell'intelligenza della persona cui spetta di applicare la conoscenza universale del bene in una determinata situazione, di esprimere così un giudizio sulla condotta giusta da scegliere qui e ora, e ci si è orientati a concedere alla coscienza dell'individuo il privilegio di fissare in modo autonomo i criteri del bene e del male e agire di conseguenza. televisione dell'uomo, televisione, scusate, fa tutt'uno con un'etica individualistica per la quale ciascuno si trova confrontato con la sua verità, differente dalla verità degli altri. E quello che accade lo vediamo con il relativismo, no? Per cui tutte le opinioni sono uguali. Nell'intera enciclica ho sottolineato chiaramente il fondamentale ruolo spettante alla verità nel campo della morale. Questa verità, riguardo alla maggior parte dei problemi etici più urgenti, richiede da parte della teologia morale un'attenta riflessione che sappia mettere in evidenza le sue radici nella parola di Dio. Torniamo sempre lì, no? Il primato della divina rivelazione. Per poter adempiere a questa sua missione, la teologia morale deve fare ricorso a un'etica filosofica rivolta alla verità del bene, a un'etica dunque né soggettivista né utilitarista. L'etica richiesta implica e presuppone un'antropologia filosofica e una metafisica del bene. Avvalendosi di questa visione unitaria, che è necessariamente collegata alla santità cristiana e all'esercizio delle virtù umane e soprannaturali, la teologia morale sarà capace di affrontare i vari problemi di sua competenza, quali la pace, la giustizia sociale, la famiglia, la difesa della vita, dell'ambiente naturale, in maniera più adeguata ed efficace. E questa è senz'altro una delle grandi sfide che ancora la Chiesa ha oggi davanti, no? Il lavoro teologico, infine, siamo al numero 99, nella Chiesa è in primo luogo al servizio dell'annuncio della fede e della catechesi, cioè dell'evangelizzazione. L'annuncio o il kerygma chiama alla conversione, proponendo la verità di Cristo che culmina nel suo mistero pasquale. Solo in Cristo, infatti, è possibile conoscere la pienezza della verità che salva. In questo contesto si capisce bene perché, oltre alla teologia, assuma notevole rilievo anche il riferimento alla catechesi. Questa possiede, infatti, delle implicazioni filosofiche che vanno approfondite alla luce della fede. L'insegnamento impartito nella catechesi ha un effetto formativo per la persona. La catechesi, che è anche comunicazione linguistica, deve presentare la dottrina della Chiesa nella sua integrità, mostrando l'aggancio con la vita dei credenti. Si realizza così una singolare unione tra insegnamento e vita, che è impossibile raggiungere altrimenti. Ciò che si comunica nella catechesi, infatti, non è un corpo di verità concettuali, ma il mistero del Dio vivente. La riflessione filosofica mo molto può contribuire nel chiarificare il rapporto tra verità e vita, tra evento e verità dottrinale, e soprattutto la relazione che c'è tra verità trascendente e linguaggio umanamente intellegibile. La reciprocità che si crea tra le discipline teologiche e i risultati raggiunti dalle differenti correnti filosofiche può esprimere dunque una reale fecondità in vista della comunicazione della fede e di una sua più profonda comprensione. È qui che ovviamente c'è molto, molto da fare, no? Perché naturalmente tante sono poi ancora oggi con la crescita di nuovi campi prima inesplorati. Le sfide che il teologo deve affrontare, no? E tuttavia, l'abbiamo ascoltato, resta sempre vero che il primato deve spettare alla divina rivelazione, no? Se si parte da lì, se si parte dall'annuncio, tutto il resto in qualche modo seguirà, no? Perché? Perché l'impostazione di fondo è fondamentalmente corretta, cioè si parte dalla verità. Così come essa è stata rivelata, che presuppone una unitarietà del sapere, no? Della conoscenza, del fatto cioè che vero, buono e bello si equivalgono, no? Come dicevano gli antichi greci, ma come dice anche la divina rivelazione, no? Noi oggi ci fermiamo qui, la prossima volta arriveremo per appunto a quelle che sono le conclusioni della enciclica e in quello che ancora c'è da fare nel dialogo tra filosofia e teologia per arrivare a una comprensione sempre migliore della verità stessa. Io vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti da Omar Ebrahim e a risentirci.